L'unica cosa, quando i miei pensieri cercano di anestetizzare, di pensare ad altro, quindi sto male, inizio a sentirmi male, inizio a sentire tristezza, inizio a sentire dolore, sento le emozioni, frustrazione, rabbia, pianto, tutto quello che viene fuori, invece di resisterle, accoglierle. E fare quel passo è come scavallare un muro. Quando riesci ad avere il coraggio di accoglierle, ti siedi con quelle emozioni, sei lì e stai male, controintuitivamente le emozioni si alleviano, si riducono queste emozioni. È incredibile come questa cosa funzioni. Funziona anche col dolore fisico, che se io non lo resisto, il dolore fisico si riduce. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Spero tu stia bene e ti accolgo in questo nuovo spazio di condivisione, nuova puntata, dove oggi risponderò a una domanda che raccoglie veramente tanti dubbi di crescita personale, quindi non te la vuoi perdere questa puntata. Torno a registrare dopo qualche settimana un po' più complessa della mia vita, ne ho parlato su Instagram e sono contenta, sono sempre emozionata quando ritorno a registrare, voi non ve ne siete accorti perché quest'anno sono bravissima e registro in anticipo. Quindi anche questa puntata andrà pubblicata un po' più avanti rispetto alla data di registrazione. Oggi, come dicevo, ho una domanda che è un po' basilare. Sono quelle puntate pilastro, ok? Le pillars, i pillars episodes. Questo è un episodio, secondo me, che racchiude tanto perché parla di controllo, parla di no, parla di momenti difficili della vita. Quindi diciamo che tutti noi ci possiamo rivedere rispetto magari ad altre puntate che possono essere un po' più monosettoriali e possono risuonare o meno. E è una domanda che quindi non mi è stata fatta e posta direttamente, ma leggendovi in particolare su Instagram ultimamente, mi rendo conto che c'era bisogno di affrontare questo discorso, che è anche molto inerente a come mi sento io in questo momento nella vita. E come sempre, questo podcast deve rispecchiare, diciamo, un po' il mio percorso, perché è questo il modo in cui io riesco a tenerlo vivo, cioè riuscendo a condividere indirettamente anche quelle che sono le mie emozioni, le mie evoluzioni con voi, che sicuramente vi rispecchiate perché siamo umani e condividiamo molto più di quello che immaginiamo, nonostante le circostanze diverse, background diversi. Quindi oggi non ho un audio per la domanda, però raccoglie appunto diverse domande. Peraltro ho scritto su Instagram: ma vi piacerebbe una puntata del podcast su questo argomento? E ho ricevuto circa 5.000 risposte che dicevano sì, forte e chiaro, quindi direi che esaudisco volentieri la vostra richiesta. Oggi quindi rispondo alla domanda: come agire, reagire, gestire i momenti in cui la vita ti dice no? E dice tutto già questa frase: quando la vita ti chiude le porte, quando tu vorresti fortemente qualcosa e la vita invece te lo nega. Questo può essere, non so, mi viene in mente uno dei miei primi grandi no della vita, è stato l'esame di veterinaria. Non so se tutti voi lo sapete, forse no, anzi la maggior parte non lo saprà. Per chi mi segue da tanto può essere che l'abbia detto. Io ho provato a fare il test ingresso a veterinaria perché ero convinta che io sarei stata una veterinaria nella vita. E sono andata in panico quell'anno durante il test, quindi non mi sono qualificata. Mi ricordo ancora, c'erano 80 posti disponibili alla facoltà che avevo scelto io. Adesso non so come funzionerà, 15 anni fa, anche di più di 15 anni fa, quindi non so se adesso sia lo stesso criterio, però c'erano 80 posti, io mi sono posizionata 105esima, mi sembra che con le rinunce siano arrivati al 103, perché chiamavo in segreteria e chiedevo a che punto siete a richiamare per le rinunce, perché dopo che esce la graduatoria le persone devono rinunciare, devono ritirarsi se avevano fatto veterinaria e altre università, altre facoltà, magari come medicina è molto molto comune e quindi molti magari hanno scelto di andare a medicina. È stato un grande no della vita, perché mi ero preparata, quel giorno mi ricordo sono andata in palla, non avevo gestito bene l'ansia dell'esame, non avevo performato benissimo e quindi è stato un grande no della vita. Ma grande no sono anche quando ci lasciano, quindi noi non vorremmo chiudere una relazione, ci lascia la persona con cui siamo, quando non prendiamo un posto di lavoro che avremmo voluto prendere, quando le cose non si instradano nella direzione che vorremmo, quando non riusciamo ad acquistare quella casa di cui abbiamo fatto l'offerta, qualcuno ha fatto un'offerta migliore di noi, oppure non abbiamo le potenzialità economiche di acquistarla, ci arriveremmo quasi ma poi non riusciamo a fare il passo, oppure anche quando ci viene negata la paternità, non riusciamo a avere un figlio naturalmente, magari non riusciamo neanche ad adottare, quando lo perdiamo un figlio, che è appunto quello di cui parlavo io proprio nelle mie storie Instagram. Quindi ci sono tanti no della vita e questi no ci possono spiazzare, possono creare in noi dei veri e propri blocchi di vulnerabilità, ci possono scuotere e possono possono creare dei momenti anche molto lunghi, bui e tortuosi, e spesso questo buio è anche dovuto non solo a quello che ci è successo, ma anche alla mancanza di interpretazione e strumenti di quello che ci è successo. Quindi non dico incapacità, perché capacità sembra quasi che che sia qualcosa di colpa nostra, però non siamo stati assolutamente educati, nessuno ce l'ha insegnato, però è vero, il sistema scolastico non è atto a insegnare queste cose e a volte neanche la famiglia arriva a insegnare questo, ti insegna la buona educazione, ti insegna tante cose, ma rimane ancora tabù il fatto di riuscire ad acquisire delle competenze per poter venire fuori da questi momenti più difficili, momenti dove appunto ci troviamo senza strumenti. Perché di fronte a un no della vita, a volte c'è la resa totale dove ci sentiamo completamente dilaniati dal dolore, sentiamo che la nostra vita non potrà andare avanti perché quello scenario si è chiuso. A volte c'è l'incaponimento, magari l'ossessione di arrivare a un risultato, quindi anche in quel caso comunque ci precludiamo tutto quello che effettivamente è e siamo in negazione di quello che è successo, dicendo se non ho quella cosa lì io non posso vivere, quella persona, quella situazione, quel lavoro, quell'università. Quindi può diventare veramente un problema accettare i no, però questo lo dico all'inizio e lo dirò anche come conclusione di questo podcast. Prima impariamo, e non è mai troppo tardi, insomma se sei qui già da oggi va benissimo. Dicono che il miglior momento è oggi, perché sarebbe stato ieri, ma il secondo buon momento, diciamo, è il momento in cui te ne accorgi di poter fare un cambiamento. Quindi non è mai troppo tardi per poter acquisire questo skill, perché è una vera e propria capacità che sarà utilissima, perché partiamo col presupposto che una vita senza no non esiste. Quindi prima o poi grandi e piccoli no ti verranno dati dalla vita. Il primo argomento di cui ho parlato anche nel mio libro, che vedi qui, La cura della felicità, che se non hai acquistato puoi acquistare, puoi ascoltarlo, l'ho letto, quindi lo puoi ascoltare su Audible, così come lo puoi acquistare in tutte le librerie e tutti gli store online. Parliamo di controllo. È chiaro che è la prefazione a tutto questo. La vita ci dice no perché dobbiamo iniziare ad accettare che non è tutto sotto il nostro controllo. Quindi ci sono delle cose che inevitabilmente vanno diversamente da come abbiamo pianificato, perché quella pianificazione non dipendeva solamente e unicamente da noi. Un esame all'università non dipende unicamente da me. Certo che se io mi preparo più probabilità, quindi ho una sorta di influenza sul risultato, ma io ricordo perfettamente quel giorno di aver avuto la mente annebbiata, quindi per quanto la preparazione fosse probabilmente buona e sufficiente, tant'è che non mi sono posizionata al posto 800 della classifica della graduatoria, non è stato abbastanza perché in quel momento le cose non sono andate come dovevano andare. Alcune cose proprio non abbiamo neanche l'influenza su quello che succede, quindi ad esempio il fatto di comprare una casa e fare un'offerta, ci sono dei paesi come la Svizzera, le offerte sono a busta chiusa, c'è poco mercato e quindi tu non sai quanto sarà l'offerta di un'altra persona su quella casa e quindi non hai assolutamente il controllo, sai solo quello che può essere la tua offerta. Così come non abbiamo il controllo sui pensieri altrui, sulle loro decisioni, se qualcuno ci lascia, se qualcuno non ci ama più, non ce l'abbiamo e non siamo stati abituati a ragionare così, anzi siamo molto protetti nei nostri primi anni di vita. Infatti molte persone le batoste le prendono dopo i 20, 22, 23, 25 anni, perché i nostri genitori, credendo di fare il loro meglio ovviamente, ci hanno protetti e quindi hanno protetto un po' tutto il nostro percorso. Quindi molti ragazzini purtroppo si sentono invincibili, io stessa mi sentivo invincibile perché se sei un po' bravino, se sei un po' smart eccetera, è facile avere successo perché non ti fanno avere insuccessi. Quindi cercano, per evitare di farti stare male, in un certo senso va anche bene, però è tutto un po' facile all'inizio, per poi trovarti a davvero fare i conti con la vita. Quindi il primo punto è veramente sempre nella vita avere una chiara visione di ciò che è in nostro controllo e ciò che non lo è. E con questa consapevolezza voglio aggiungere un passo che è chiave per questo episodio di oggi e per questo concetto di oggi, e cioè il passo che molti di noi, proprio da ragazzini o giovani adulti, tendono a pianificare la propria vita al millesimo. Tendono a pianificare ovviamente il lavoro che vogliono fare, quanti figli avranno, in che casa vogliono vivere, se vogliono sposarsi, circa che età vogliono sposarsi. E va benissimo avere dei progetti, delle visioni, è parte di noi ovviamente, nella misura in cui noi non basiamo la identificazione di noi stessi attraverso queste visioni, attraverso i successi e i raggiungimenti. Io non sono Alice perché sono veterinaria, ingegnere o imprenditrice. Io sono Alice perché mi misuro nel percorso che faccio, qualunque esso sia. È un concetto un pochino complesso da accettare e da comprendere, però la persona che sono non è, o meglio, non è che non dipende, perché l'esperienza e la creazione di quello che appunto creo ovviamente ha un impatto su chi divento, però non mi identifico in un ruolo, non mi identifico in una data, non mi identifico in un determinato momento della vita, in un matrimonio, le vivo queste cose. Non sono dei raggiungimenti che mettono un mattone di personalità. E questa è un po' la differenza. I ragazzi giovani sono molto abituati, e poi anche i giovani adulti, anche gli adulti che magari si scontrano tardi con i primi no della vita, sono abituati a pensare che tutto questo controllo di pianificazione si equivalga a una sfera di cristallo, cioè se pianifico ci arrivo, se pianifico ci devo arrivare, soprattutto se pianifico quella è l'unica via. E quando entro in questa forma mentis del quella è l'unica via, ecco che entro in una trappola enorme, perché penso che la mia vita, la mia esistenza dipenda unicamente da quel raggiungimento specifico che io mi sono immaginata. Quindi io mi sono immaginata mamma, moglie, se non divento mamma, non divento moglie, non incontro la persona giusta, ho dei problemi di infertilità, allora non esisto più. Ed è diverso da allora sto male, ma si aprono altre opzioni. Sono due cose completamente diverse, perché l'atteggiamento positivo no matter what è tossico, cioè e allora va bene tutto, perché io devo essere positivo, svegliarmi col sorriso, mi va bene tutto. Non è vero che mi va bene tutto, perché se è un mio desiderio quello di avere un figlio, quello di sposarmi, poi sto toccando un argomento estremamente delicato e non voglio andare più in profondità perché, ad essere onesta, non l'ho vissuto, quindi non mi sento in potere di dirlo. Però in generale non ci sono grandi opzioni, nel senso che la svalutazione dell'emozione è sbagliata, quindi l'essere positivo per forza, ma anche l'identificazione con quella cosa lì, oppure in modo binario, cioè o c'è quella cosa lì o tutto va male, è sbagliata anche quella. C'è una via di mezzo che è il fatto di ho dei piani, ma riconosco che questi piani non necessariamente si avvereranno, il motivo ultimo della mia vita non è realizzare alcun piano specifico, il motivo ultimo nella mia vita è conoscermi, misurarmi, avere il coraggio di entrare in contatto con me stessa all'interno delle situazioni che vado a creare, che succedono nella mia vita. Il corso della vita non è lineare e non possiamo aspettarci che lo sia, quindi dobbiamo partire da questo presupposto della non linearità e del fatto che il no è un cambiamento di percorso, non è una fine di percorso. Ecco il primo grande mind shift. Quindi la vita mi sta dicendo no, ok, è un cambio di percorso. Nel cambio di percorso ci sono delle fasi. Quindi nel cambio di percorso non è mi va bene tutto, perché sarebbe disumano, sarebbe svalutante, ma nel cambio di percorso c'è ok, accolgo che ci sono delle fasi nel cambiare quella che era la mia aspettativa, la mia immagine di me stessa veterinaria, ad esempio. E voglio parlare un po' di queste fasi, quindi ne ho identificate tre e penso che queste fasi possano, se uno le conosce, aiutare, perché uno sa cosa aspettarsi quando riceve il grande no della vita. La prima fase è quella emotiva ed è imprescindibile. Cosa ho capito dai grandi no della mia vita che mi hanno fatto anche tanto crescere e mi hanno dato strumenti in più per poter gestire i no successivi della vita? Ho imparato che è imprescindibile il fatto di attraversare il dolore e quindi tutte le emozioni correlate ad un momento specifico in cui noi non riusciamo a realizzare un sogno, una visione, un'aspettativa che avevamo. Ovviamente queste emozioni sono correlate al grado di importanza che ha questa cosa per noi, quindi possono durare tanto, possono essere tanto forti, possiamo anche aver bisogno di tanto aiuto nel doverle attraversare, però non si scappa dal fatto che ci dobbiamo passare in mezzo, cioè dobbiamo esserci lì, dobbiamo esserci dentro. Il problema è che noi abbiamo paura del dolore. Vediamola un po' così. La vita accade, se va tutto bene, vivo le emozioni a mille, me le pompo bene le emozioni, appena le cose non vanno bene cerco un anestetico. Cioè cerco di evitarlo, cerco l'evitamento. Da qua nascono poi tantissime patologie, anche tantissime dipendenze, perché l'anestetico poi degli adulti può essere il cibo, può essere il sesso, può essere il gioco d'azzardo, può essere l'alcol, la droga, può essere anche un circuito emotivo, un circuito comportamentale vizioso. Diciamo che il fatto che siamo stati molto protetti magari da bambini o da ragazzini ci porta a dire guarda che io adesso mi trovo di fronte a un no, Quindi è come se non la voglio vivere questo pezzo della mia vita. Possiamo fare fast forward in avanti? Posso non viverla questa cosa? Ecco, più tu la resisti, questa emozione, tutte le emozioni correlate, più queste emozioni persistono. Quindi più quel blocco emotivo, quel blocco che ti trovi nella vita, quella convinzione che o così o niente, starà con te. Non c'è altro modo se non attraversare. Abbiamo così paura del dolore che non osiamo ascoltarlo. Ti sei mai seduto quando stai male? Ecco, nell'ultimo no grande che io ho ricevuto dalla vita, che è un no che mi fa paura, perché questo no può riguardare appunto un no per sempre, perché potrebbe essere che questa cosa non si realizzi, quindi, e non è neanche il momento adesso per pensare se si realizzerà o meno. L'unica cosa, quando i miei pensieri cercano di anestetizzare, di pensare ad altro, quindi sto male, inizio a sentirmi male, inizio a sentire tristezza, inizio a sentire dolore, sento le emozioni, frustrazione, rabbia, pianto, tutto quello che viene fuori, invece di resisterle, accoglierle. E fare quel passo è come scavallare un muro. Quando riesci ad avere il coraggio di accoglierle, ti siedi con quelle emozioni, sei lì e stai male, controintuitivamente le emozioni si alleviano, si riducono queste emozioni. È incredibile come questa cosa funzioni. Funziona anche col dolore fisico, che se io non lo resisto, il dolore fisico si riduce. È incredibile questa cosa. Se io entro nel dolore, ho mal di pancia e mi focalizzo solo sul mal di pancia e non sulla definizione che do io del mal di pancia, ah, è fastidioso, vorrei dormire, domani ho la riunione, perché proprio a me, perché proprio adesso, perché proprio sempre, perché ho mangiato questo, entro nella mia testa, che poi quello che ci succede con i no della vita, perché proprio a me, perché adesso, perché così, perché cos'ha, e adesso non volevo, però non volevo, perché mi è successo. Ok, stai solo nel dolore, stai solo in quell'emozione. È fastidioso, certo che lo è, ma non si è neanche abituati. Il dolore è un'emozione, è naturale. È come dire, preferisco una cosa artificiale o naturale? 100 volte quella naturale, in qualsiasi ambito. Il dolore è naturale, non è sintetico. E quindi, essendo naturale, abbiamo tutte le potenzialità per potercelo vivere. E quando lo attraversiamo, inizia il viaggio. Inizia il viaggio del lasciare andare quell'aspettativa. Inizia il viaggio di sentire. Perché quando tu ti anestetizzi, cosa succede? Che tu avevi un'aspettativa, quella cosa non è successa, ti anestetizzi, quindi è come se dicessi al tuo io, a te stesso, io non posso esistere se quella cosa non la vivo, quindi preferisco non vivere proprio. E questo è un po' quello che ci insegnano, perché ci dicono, ah, devi sempre aver successo, devi sempre stare bene, devi sempre puntare in alto, devi sempre avere di più, viviti la gioia, sii grato, sì, ok, ma quando sto male cosa faccio? Quando stai male devi avere gli strumenti, perché il male, il dolore, l'emozione e la tristezza equivale all'emozione e la gioia, è sempre un'emozione, è naturale, è meno piacevole, è chiaro che è meno piacevole, ma è naturale, quindi non dobbiamo averne paura, possiamo embrace it, si dice in inglese, che funziona molto bene, abbracciarla, no, accoglierla, starci dentro, ok? Invece di contrastarla, posso accoglierla. Come si fa ad accogliere un'emozione? Ci stai dentro, ci stai lì. E quando hai il coraggio di starci lì, è come se facessi questo, stai lasciando andare tutto quello che hai nella testa e sei solo lì col tuo dolore. È molto terapeutico questo, è una cosa che la nostra cultura non sa fare, è una cosa che dobbiamo imparare a fare, lo dobbiamo a noi stessi. Ok, quel dolore, poi quel dolore può voler dire parlarne con un terapeuta, quindi con un professionista, con la nostra famiglia, con chi vogliamo, condividere nelle modalità che noi vogliamo, cioè quel dolore poi, quello stare nel dolore ha 1000 sfaccettature, anche una lunghezza nel tempo e una profondità, quindi un'ampiezza che dipende molto da quello che ci succede, ci sono cose tragiche, ci sono cose meno tragiche, cioè ci sono no della vita che sono grandissimi, che hanno dei percorsi tortuosi, quindi non è che tutti i no sono uguali. Però parte dallo stesso principio, quel dolore grande, piccolo, ampio, stretto, lungo, duraturo, lo devo vivere, se no rimango lì. Se io non parto nel viaggio, rimango lì, impantanato nel no. E io purtroppo non mi posso identificare coi sì della vita, perché partiamo dal presupposto, non ho il controllo su tutto. Quindi devo avere questa razionalità e capacità di accogliere questo concetto. Il secondo punto importante dei grandi no della vita è il fatto di stare nel dolore e anche stare nella incertezza, ok? Questo per tutti i control freak e vi capisco, è difficilissimo, perché quando c'è un no della vita, tu stai cercando immediatamente la soluzione a quel no. Le soluzioni, nella maggior parte dei casi, sono lontane nel tempo. Lontane intese come posposte nel tempo, non significa lontane in termini assoluti. Però quell'attraversare il dolore è un primo passo e spesso la soluzione viene dopo, viene proprio nell'attraversamento, viene nella nuova forza che costruisci. Non ci può essere una soluzione subito, non a tutto c'è una soluzione immediata, perché le soluzioni immediate cosa sono? Sono soluzioni sbagliate, sono soluzioni prese con la fretta. Risolvere un problema non è necessario nei no della vita. Alcune cose non sono risolvibili nei termini che noi conosciamo, perché la risoluzione che noi cerchiamo è per contrastare il dolore. Quando una persona ti lascia, io quando sono stata lasciata in modo violento, ho cercato immediatamente un altro. Lo racconto nel mio libro. Perché ho cercato un altro? Perché pensavo che quello, probabilmente inconsciamente, mi avrebbe ridotto il dolore. Era talmente forte quel dolore che ho detto, aspetta che risolvo la situazione. Invece no, non c'è soluzione. In quel momento sono stata lasciata. Punto. Non ho la risposta del perché, del cosa accadrà soprattutto. Non la puoi prendere in quel momento, quella decisione del cosa accadrà, ma troverò mai qualcuno, ho il panico perché sono troppo vecchia e però io volevo un figlio. Cioè tutte quelle cose lì le dobbiamo far tacere e stare e avere il coraggio di stare senza sapere. Stare senza sapere. Allora, quando inizi a stare senza sapere, stai guarendo, inizia la guarigione, perché non devi avere le risposte. I puntini li connetterai dopo. Cosa aiuta in queste fasi? Dato che non hai le risposte, invece di darti le risposte false, falsificate, vai a cercare un altro, ma a me non interessava, di veterinaria. Io ho fatto così, sono andata a fare ingegneria. Mi ricordo che potevo fare scienze tecniche equine, forse sarebbe stata una scelta, a posteriori no, perché poi la mia vita è andata benissimo così. Avrei fatto una vita completamente diversa, cioè non sarei neanche qui a parlare con voi se avessi fatto veterinaria. Però mi ricordo che potevo fare scienze tecniche equine, che era un po' il parcheggio di un anno per poi andare a fare veterinaria. Invece sono andata a fare ingegneria, perché tanto sono brava in matematica, sono analitica, quindi vado a fare qualcosa dove troverò lavoro, quando ancora si trovava lavoro, questi si era degli ingegneri. Però è stato un modo per risolvere quello, perché se io fossi stata onesta con me stessa, perché mi faceva troppo male andare a fare scienze tecniche equine, era troppo dolore, perché mi ricordava tutti i giorni che quel test non l'avevo passato. Col senno di poi, 20 anni dopo, posso dire ok, sono contenta della scelta, però in quel momento è stato un modo di risolvere. Via, lontano, non voglio più saperne niente, non ne voglio più sapere niente, non ho la forza di stare lì, in quella situazione. Non so se riesco a spiegare, invece a volte dobbiamo solo stare senza risposte, dobbiamo solo fermarci senza avere tutte le risposte che magari avremo nel futuro. In questi momenti, dicevo, funziona molto bene la fede, non tutti ce l'abbiamo in una religione, la fede, la fiducia. A me aiuta a pensare che, analitica come sono, me la sono spiegata così. Io non so tutto come essere umano, perché la scienza, l'evoluzione umana, la tecnologia, ogni giorno c'è un passo in più. Quindi quello che noi pensiamo oggi verrà superato. E questa è una condizione base dell'evoluzione, ok? Della evoluzione e del progresso. Quindi, non sapendo tutto, accolgo che non so qualcosa. E quel non qualcosa, per me, è il mistico universo. Cioè, è quella cosa che dici, in un certo senso io credo che l'universo mi protegga, credo che ci sia karma, che ci sia energia, che se io metto il mio, a un certo punto c'è qualcuno che mi abbraccia forte, mi accoglie, mi farà stare bene. Quindi tutto andrà bene ad un certo punto. A me aiuta questa sensazione. Quindi, nei momenti in cui io decido di stare senza sapere, posso credere, e quando credo, quando ho fiducia, quindi posso credere a Dio, posso credere in base alle mie credenze, quello in cui io ripongo la mia fede e fiducia, posso credere che qualcuno si stia prendendo cura di me. Questo solo nella misura in cui io lo credo davvero, perché sennò diventa svalutante e estremamente frustrante. Se qualcuno ti dice, ma tu dovresti pensare che Dio ti protegge, tu dici, ma scusa, io non credo in Dio, quindi no, non ha senso questa cosa se non ci credo io. Però se avete un minimo di fede, un minimo di fiducia nell'ignoto, in questi momenti aiuta molto. Aiuta la famosa preghiera della serenità, che può essere utilizzata anche non relativa ad un Dio come lo immaginiamo nella nostra cultura cattolica, ma Dio come tu lo intendi, unità superiore, universo, natura, higher power, potere superiore. garantiscimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la consapevolezza, la saggezza di riconoscerne la differenza. Quella preghiera a me ha salvato perché mi ha aiutato a stare, perché dicevo, continua a darmi la forza di riconoscere quello su cui io non ho il controllo e dammi invece il coraggio di cambiare quello che posso per mettere le mie energie dentro qualcosa che è virtuoso e non vizioso, perché noi tendiamo a mettere la nostra energia in un circolo vizioso su ciò su cui non abbiamo alcun controllo. Quindi ci intestardiamo lì, lo rivoglio indietro quella persona, non posso vivere senza di lui, non troverò mai nessun altro, la mia vita non avrà senso senza quella cosa. E invece no, è proprio il contrario, dire datemi la forza di capire che non ho il controllo su quello e il coraggio invece di vivere le cose su cui ho il controllo. Guardate che è potentissimo. E qua infatti arriva il terzo punto, la terza fase. Quindi la prima fase è quella emotiva, la seconda fase è quella di stare senza reagire di impulso, stare senza cercare le risposte. E la terza parte è essere aperti a vivere la nuova condizione. Avere il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare significa, ok, la vita mi ha detto no di qua, cambio direzione, però non significa vivere una vita di serie B. Io l'ho imputato molto al fatto e al concetto che la mia vita non si realizza nella misura in cui si realizza una condizione, su cui peraltro non ho il controllo, ma la mia vita si realizza nella misura in cui io mi allineo ai miei valori. Quindi questo mi dà potere, mi fa tornare a rendermi conto in qualsiasi situazione che l'importante è che io continui a essere allineata ai miei valori. Se io sono allineata ai miei valori, realizzerò me stessa attraverso quello che creo e quello che la vita mi darà, che non è necessariamente quello che voglio. Questo mi dà una forza incredibile. Parte del mio percorso imprenditoriale si basa un po' su questi principi, perché riesco ad avere la forza di pensare che io non so il futuro, non ho le risposte, non so come andrà, ma ho il coraggio di dire: finché io sto allineata ai miei valori, magari non arrivo dove voglio arrivare, magari ho dei no della vita o dei fallimenti, ma questo non determina la mia realizzazione. La mia realizzazione, lo sbaglio quando noi pensiamo che la realizzazione sia in un determinato status sociale, in un determinato status di famiglia, sposata, non sposata. Posso avere delle preferenze, posso avere dei sogni, posso anche fare quello che è in mio potere per realizzarli questi sogni. La realizzazione ultima è proprio quella di allineamento. Allora, quando tu lasci andare l'idea che per realizzarti qualcosa deve succedere, stai molto meglio perché riesci a entrare nel flusso della vita. Avere il coraggio di cambiare le cose che puoi cambiare significa in ogni momento avere la lucidità, il coraggio, la prontezza di tornare radicati a ciò che è in tuo potere. È potentissimo questo, perché io, Alice, non è che ho l'aspettativa, ho delle preferenze, ma non ho l'aspettativa di sentirmi realizzata se e solo se questa cosa va bene, se e solo se arrivo lì, se solo se raggiungo questi risultati. È lì la trappola occidentale, è quella la trappola, che sin da piccoli ti dicono: ma cosa vuoi fare da grande? Chi vuoi essere da grande? È come se tutti dovessimo avere le risposte. E poi è chiaro che nella tua testa dici: oh, non sono medico, cosa faccio adesso? Sono un fallimento. Eh no, ragazzo, ragazza mia, non sei un fallimento. Quali sono i tuoi valori? Tu li stai coltivando? Stai coltivando una vita che si allinea ai tuoi valori? Lì c'è la tua realizzazione. Lì c'è. Quindi ci vuole apertura nell'accogliere quello che l'universo ci mette per la strada. Perché o lasciamo questo mondo terreno oppure continuiamo a vivere, però non ci anestetizziamo in questa vita. Quindi se abbiamo dei no grandi della vita, certo che siamo male. Dobbiamo attraversare le emozioni, l'abbiamo visto. Certo che siamo arrabbiati. Certo che siamo delusi, certo che ci chiederemo a un certo punto perché agli altri sì, a me no, perché per me è così difficile. Ma questo non ci dà il diritto di dire: ok, adesso la spreco la mia vita perché non è più vita se non è così. No, non è vero. Questa è una cosa che tu ti ripeti. Lì devi lavorarci, perché se tu pensi che non è vita senza quelle circostanze, il lavoro da fare è quello, perché finché lo pensi non ti dà il permesso di vivere. Avere il coraggio di lavorare sulle cose che puoi cambiare è essere sempre lì sul pezzo della tua vita dicendo: ok, io posso sempre allinearmi a me stessa. La mia realizzazione non dipende da chi diventerò, non dipende da chi diventerò in termini di status, in termini di successo, tra virgolette, in termini di cose che mi sono accadute, ma è la conscia scelta di fare del mio meglio con ciò che mi è dato e ti dà una pace incredibile. Concludo questo episodio dicendoti che statisticamente saranno più le volte in cui la vita ti dirà di no. Sai perché? Semplicemente per il fatto che di fronte a noi ci sono mille scenari. Noi ne scegliamo uno nella testa, nel senso che diciamo io voglio quella cosa lì, ne rimangono fuori 999, quindi è molto più probabile che lo scenario realistico si discosti da quello che noi abbiamo pensato, perché non è tutto il nostro controllo, quindi sarà uno degli altri 999. Quindi è chiaro che quello che io ho detto in questo podcast è vitale per la nostra crescita personale, è necessario per il benessere, per la felicità. È necessario perché è l'unico modo, perché non possiamo pensare che saremo felici solo se tutte le volte imbrocchiamo la strada che ci aspettiamo. Non è umano, non è realistico, non è giusto, non è, semplicemente non è, ok? Questo è quello che volevo dirvi oggi. Io spero che questo episodio vi abbia dato un buono spunto, secondo me è un pilastro della crescita personale. Rifletteteci, se vi sentite arrabbiati con me in questo momento è normale anche questo, perché sto scardinando delle cose scomode e scardinare queste cose ci vuole tempo, però rifletteteci con i vostri tempi, non dovete essere d'accordo oggi, magari a un certo punto vi risuonerà e potrete tornare su queste parole con magari un'altra apertura, quindi ci sta, se provate rabbia la proverei anch'io, perché magari se ho avuto un grande no della vita mi direi e vabbè grazie, per te è facile questa cosa qua. E ci sta anche questo, quindi accogliete anche questa emozione e magari appunto come dicevo questo seme germoglierà poi nei suoi tempi e nei suoi modi. Io vi auguro una buonissima giornata, serata, nottata, qualunque cosa stiate facendo in questo momento, vi mando un bacio, un abbraccio e noi ci sentiamo al prossimo podcast, ciao!